Sì, perfettamente.
Benissimo. Allora, guarda, noi in realtà circa 40 minuti fa, anche di più, abbiamo contattato una compagna che in Kurdistan, in Rojava, e ci stava iniziando a raccontare quello che sta succedendo. Purtroppo il collegamento è andato via perché la linea è difficoltosa, e quindi adesso volevamo parlare un pochino con te, volevamo sapere se ci potevi raccontare un po' tu quello che sta succedendo.
Sì, non so in che punto siete rimasti.
Infatti,
però,
adesso ti dico io. Eravamo arrivati al punto, diciamo, dell'accordo che c'è stato. Volevamo capire un pochino di cosa si trattava e quello che ci sta sopra.
Ok. Allora, ieri notte c'è stata la prima comunicazione ufficiale da parte dell'agenzia di Stato siriana Sana. E così il mondo ha scoperto ufficialmente che le forze di unità, forze democratiche siriane, insieme alla formazione politica che le rappresenta, ossia PYD, il Partito dell'Unione Democratica, hanno trovato un accordo con il governo centrale siriano. E poi man mano, nelle prime ore di stamattina oppure oggi pomeriggio, la notizia ha preso una forma un po' più articolata e ci sono state comunicate altri dettagli di questa notizia. Prima di tutto, l'esercito siriano sembra che sia arrivato, anche se parzialmente, nel nord-est della Siria, quindi in zona Kobane oppure anche Minbic, tutte quelle località che rimarrebbero sotto la minaccia dell'operazione che ha avviato il governo di Ankara. E sembra anche basandomi sulle dichiarazioni di Sadi Muslim, che è il co-portavoce del partito PYD, sembra che l'accordo preveda la presenza dei soldati siriani lungo il confine turco per fare sì che l'intervento militare di Ankara si fermi. Poi successivamente, tra le parole e diverse dichiarazioni di Salim Muslim, abbiamo scoperto che in questo accordo sono coinvolti, ma ovviamente direi naturalmente, anche i russi. Non sappiamo ancora se saranno coinvolti effettivamente i soldati russi presenti sul territorio siriano o no, però sembra che sia un accordo preso anche con il governo di Mosca. E poi Salim Muslim, nella sua intervista rilasciata a Rojava oppure Anhaton, non mi ricordo esattamente, una delle agenzie o siriana o quella irachena, comunque curda, in questa intervista Salim Muslim diceva che successivamente sarebbe stato possibile prevedere anche un intervento congiunto verso Afrin per liberare Afrin. Queste sono le parole ufficiali di Salim Muslim. E poi diceva che durante la trattativa, che non sappiamo se è una trattativa dell'ultimo momento oppure ha delle radici di qualche mese fa, in questa trattativa sembra che sia arrivata anche in un accordo politico, ossia quello di far riconoscere a livello costituzionale l'autonomia democratica, che è stata appunto, con il progetto del confederalismo democratico, dichiarata nel 2014 nel nord della Siria. Quindi ci troviamo davanti a un accordo netto, puro e chiaro tra le cosiddette forze curde, giusto per utilizzare una parola semplicistica, e il governo centrale siriano, e indirettamente anche con i russi. Questo è un accordo militare che risolverebbe, tra virgolette, il problema di oggi, però sembra che abbia un respiro un po' più lungo, che abbia anche un profilo politico. Questi sono, possiamo dire che finora, i massimi dettagli di cui possiamo parlare.
Va bene, ecco, sì. Grazie mille appunto per aver fatto un po' di chiarezza, perché la compagna che abbiamo sentito da Kamishli ci aveva detto che si trattava solamente di un accordo militare, che accordi politici sarebbero venuti in seguito. Quanto ci dici, c'è anche una serie di direttive politiche dietro?
Sì, le prime dichiarazioni sono arrivate ieri notte e stamattina da, dagli esponenti, diciamo, tra virgolette militari, soprattutto da che sono appunto attivi nelle formazioni sul territorio, tipo YPG, YPG più che altro anche le forze democratiche siriane. E successivamente sono arrivate altre dichiarazioni appartenenti appunto, rilasciate da, dalle figure più politiche, come Salim Muslim, appunto co-portavoce del PYD. Sì.
Va bene, poi volevamo chiederti anche se ci sono notizie dei prigionieri del Daesh, perché su Twitter e altri, insomma su internet in generale, girano foto di una evasione, cioè, insomma di celle vuote in un carcere che era prima controllato dalle SDF e che adesso sarebbe vuoto per un'evasione dovuta ai bombardamenti turchi. Sai dirci nulla?
Sì, ci sono due versioni appartenenti a due posizioni diverse. Molto semplice questo discorso. Le forze democratiche siriane già prima dell'intervento militare dicevano che avrebbero avuto difficoltà nel controllare i centri di detenzione, perché appunto con un eventuale intervento militare dalla Turchia le guardie tra virgolette si sarebbero impegnate per appunto difendere il territorio, quindi loro già in anticipo hanno detto che non avrebbero tutta questa possibilità di garantire il controllo dei detenuti Daesh. Poi qualche giorno fa abbiamo visto anche il servizio del BBC turco. Sono luoghi comunque sovraffollati incredibilmente, con poche guardie che riescono a lavorare in condizioni precarie. E quindi la prima ipotesi è molto probabile che ci sia stato un bombardamento oppure un attacco verso quelle zone dove ci sono questi centri di detenzione, e le guardie delle forze democratiche siriane hanno dovuto lasciare i centri di detenzione per lottare, per combattere. Per quello può darsi che i militanti dell'ISIS abbiano evaso e sono andati via. Dall'altra parte, diverse agenzie di notizia turche hanno diffuso le immagini di questi centri, dove sono arrivati appunto i soldati turchi insieme all'esercito libero siriano, e hanno dimostrato, sostenendo che appunto le forze democratiche siriane abbiano abbandonato i centri di detenzione dove sono trattenuti i militanti dell'ISIS. Quindi le versioni sono due, una contro l'altra, quindi non c'è una netta, ovviamente come succede nel tempo di guerra, non c'è proprio una versione ufficiale, almeno finora. E la notizia forse più chiara, più netta, più ufficiale è che probabilmente centinaia oppure migliaia di militanti dell'ISIS adesso sono a piedi libero.
Senti, per quello che riguarda sempre la Turchia e la propaganda in Turchia, ci arrivano ancora notizie di arresti e di denunce ai danni di giornalisti ed esponenti politici in Turchia accusati di propaganda terroristica. Ci puoi dare aggiornamenti anche su questo?
Sì, questo non è niente di nuovo assolutamente. Da quando io sono nato nel 1981 esiste in Turchia sempre questa cultura politica che viene utilizzata per reprimere ogni tipo di opposizione. La Turchia ha una storia piena di casi di questo tipo. In ogni intervento militare ovviamente si crea un'area di grande propaganda nazionalista neo-ottomana, soprattutto grazie a questo governo, e coloro che si oppongono a questa cultura di guerra ovviamente pagano un conto molto molto salato. L'ultima notizia è l'inchiesta che è stata aperta contro un parlamentare nazionale del partito dell'opposizione CHP, il parlamentare si chiama Sezgin Tanrıkulu, e lui è un curdo appartenente a questo partito di centro-sinistra ed è sul territorio da quando è partita l'operazione e lancia in continuazione notizie oppure suoi commenti a favore della pace, e l'hanno denunciato adesso sotto inchiesta. E questo però è un personaggio molto pubblico, molto, molto evidente, dietro le quinte succede molto peggio. Sono in pochi giorni, sono in 2 o 3 giorni, sono stati presi in detenzione cautelare forse, se non mi sbaglio, 35 amministratori locali nel sud del paese, tutti appartenenti al Partito Democratico dei Popoli, oppure due giornalisti, uno del quotidiano Birgün, l'altro del portale online di Cannes, sono stati presi in detenzione cautelare. Dopo due giorni sono stati rilasciati, ma c'è un'inchiesta anche nei loro confronti e le hanno impedito di abbandonare il territorio nazionale. E poi ogni giorno ci sono le irruzioni della polizia presso le abitazioni dei cittadini semplici per via dei tweet che hanno lanciato, eccetera. L'ultimo numero ufficiale del ministro dell'Interno era che c'erano più di 500 casi inchieste, denunce, diciamo, e più di 120 detenzioni provvisorie. Questa è una dichiarazione di due giorni fa, quindi i numeri, suppongo, io sostengo, che siano cresciuti. Quindi la repressione c'è e viene ancora un'altra volta utilizzata la guerra per appunto fermare, reprimere ogni tipo di opposizione che si manifesta contro la guerra. Questo è l'ordine del giorno in Turchia da parecchi anni.
E senti, io invece vorrei farti un'altra domanda, vorrei tornare al volo sulla Siria, perché da stamattina si rincorrono voci su drappelli americani che avrebbero lasciato Kobane e poi sarebbero tornati, si sarebbero attestati su un ponte sull'Eufrate impedendo all'esercito siriano di raggiungere la città. Non si capisce bene se si stiano ritirando, che intenzioni abbiano, insomma, perché poi appunto perché si sarebbero ritirati da altre zone della Siria prima e da Kobane invece solamente ora, e che cavolo stanno facendo, insomma?
Tutti questi dettagli sono un po' difficili da capire, secondo me, da qua, dall'Italia. E chi è sul territorio, secondo me, avrebbe sarebbe più sul pezzo per tutti questi luoghi particolari, perché nella guerra in Siria le alleanze e i conflitti cambiano da villaggio a villaggio, quindi un po' difficile inquadrare. Se c'è qualche informazione chiara di cui possiamo parlare, che esattamente come Trump ha promesso durante la guerra e durante la propaganda elettorale, ha l'intenzione di abbandonare il territorio siriano e pian piano ritirarsi. Anche qualche giorno fa, quando ha dato tra virgolette luce verde all'operazione, ha detto che non ha nessun senso rimanere in un luogo di guerra così lontano dagli Stati Uniti d'America e così irrilevante per questo paese. Per cui che siano ritirati da un villaggio oppure da una località all'altro, sono ancora lì. Comunque, secondo me, questo è il momento storico in cui inizieremo a vedere pian piano l'amministrazione Trump abbandonare lo scenario della guerra civile siriana.
Sì, poi quello che dice Trump lascia un po' il tempo che trova, perché dice tutto il contrario di tutto in uno o due tweet.
Sono le elezioni in arrivo, non è scemo.
Sì, non è scemo, ci sono le elezioni in arrivo, poi hanno avuto una conversazione telefonica con Erdogan un paio di settimane fa, dopodiché ha dato luce verde e il vero incontro tra Erdogan e Trump ci sarà solamente l'11 novembre, da quel che mi risulta, quindi probabilmente cosa si siano detti durante questa telefonata, quali siano state le concessioni della Turchia agli Stati Uniti e degli Stati Uniti alla Turchia, lo sapremo solamente appunto quando si incontreranno e ci saranno i comunicati stampa ufficiali l'11 novembre.
Se c'è un'altra informazione di cui siamo certi, sarebbe l'ultimissima dichiarazione di Trump, che dice esattamente così: prenderemo le misure necessarie per applicare le sanzioni senza precedenti nei confronti della Turchia. Questa è una dichiarazione che lui ha rilasciato qualche ora fa, quindi in effetti l'altro ieri il portavoce del suo gruppo nel Senato aveva detto che Trump aveva autorizzato il Senato per prendere le misure economiche, sanzioni economiche nei confronti della Turchia. Quindi questo sarebbe un colpo molto grosso, perché da due anni la Turchia soffre di una crisi economica molto forte, che ha messo nell'ultimo giro elettorale amministrativo il governo di Erdogan in ginocchio, e questa crisi economica è stata generata, come ci ricordiamo, nel mese di agosto circa due anni fa, grazie a un caso di detenzione che riguarda Erdogan, non voleva assolutamente rilasciarlo, sosteneva che avesse dei legami con la comunità Gulen, la realtà accusata di aver ideato e messo in atto il fallito Gorsky del 2015 e del 2016, e successivamente le sanzioni economiche prese da Trump hanno messo in ginocchio l'economia turca, che è tuttora in forte crisi. Quindi questa ultima dichiarazione di Trump, secondo me, è molto significativa ed una vera forte minaccia.
Senti, a proposito di sanzioni economiche, volevamo chiederti qualcosa a proposito delle posizioni europee, perché sappiamo ad esempio che la Spagna è a favore dell'offensiva turca, mentre Francia, Germania e Olanda hanno dichiarato di voler interrompere le forniture di armi alla Turchia, mentre l'Italia avrebbe detto appunto che vorrebbe interrompere quelle future ma non quelle attuali, perché ci sono dei contratti in ballo, eccetera eccetera. Fatto sta che mi pare che l'Europa non riesca a prendere una posizione unitaria. Sai qualcosa?
No, perché nell'ultima riunione che è avvenuta qualche ora fa dei ministeri degli affari esteri, il comunicato ufficiale diceva che l'operazione dovrebbe interrompersi immediatamente, e il Consiglio invita tutti i singoli paesi di prendere una decisione esattamente come hanno fatto gli altri, sospendere la vendita delle armi. Tuttavia non si parlava di un embargo collettivo, di una decisione collettiva. E io dico sempre, credo che vendere le armi, interrompere la vendita delle armi, sia un gesto molto importante. Mi lascia un po' perplesso perché in questo momento, perché qualche mese fa il governo di Ankara ha invaso Afrin e ha combinato un grosso guaio lì, però lì non è venuto fuori una reazione del genere. Poi questo credo che capiremo successivamente, e credo che sia un gesto importante questo. Tuttavia io sostengo sempre che nel Medio Oriente, come in Africa, le armi non mancano. Da qualche parte, se qualcuno le cerca, le trova tranquillamente, che sia russo, francese, spagnolo, pre-israeliano il produttore, e le armi si trovano. Quello che manca, secondo me, è un forte, giusto, reale, dignitoso senso di dialogo e la voglia di costruire veramente un percorso di pace. Oggi come oggi io credo che quasi nessuna di queste parti che hai citato tu abbia veramente, onestamente, voglia di interrompere la guerra in Siria. Io credo che ci sia tanta ancora forte volontà di creare ulteriori casini e far durare la guerra più possibile, perché in qualche maniera anche l'ultimo sfigato piccolo paese ricava qualche beneficio grazie alla guerra in Siria, come abbiamo visto in tutti questi 6 anni.